E allora, sintonizzati sui 105-250 di Radio Blackout, abbiamo ascoltato Arianna Poletti che ci ha un po' illustrato la situazione in Tunisia, e adesso ci avviamo a sintonizzarci perché no, con la Colombia, dove con Diego Battistessa cercheremo in qualche modo di affrontare un ragionamento sull'esito delle elezioni in Colombia, esito delle elezioni che ha visto la vittoria della coalizione di sinistra di Petro. E quindi, mentre cerchiamo il contatto, vi lasciamo in compagnia di un brano, lo sono Angelini, si chiamano Gli Antique, Not de Voir.
Faut pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat, faut pas qu'on se déchire. Ton devoir c'est de penser comme chaque être humain, comme chaque être sensé. Tous la main dans la main. Rastaman avait fierté. Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat, faut pas qu'on se déchire.
E allora dovremmo avere Diego al telefono, pronto? Eccoti qua.
Eccoci.
Ciao, ciao. Allora Diego, insomma, noi ci siamo sentiti recentemente e adesso appunto c'è l'esito di queste elezioni, insomma, dici un po' come si sta vivendo in questo momento.
Già, anche queste elezioni sono state molto esaltate, anche stamattina ad esempio nell'info qua di Blackout è stata data voce a delle donne colombiane che ovviamente esaltavano la figura di Francia Márquez. Adesso mi è venuto qualche dubbio. Mi ricordo che un paio di settimane fa, prima, quando al ballottaggio era andato Hernández, noi ci eravamo scambiati dei messaggi, avevamo detto, questa adesso diventa dura perché questo qua non è Uribe, è qualcos'altro. Ma il fatto che abbiano la CIA abbia permesso che vincesse questo pacchetto, diciamo, di sinistra, e io comincio ad avere qualche dubbio. È sintomatico del fatto che sono sicuri che comunque non riusciranno a fare nulla, che riusciranno a imbrigliarli, oppure invece è stata davvero un'esplosione di libertà.
Poi il dubbio è se una destra cavernicola come quella colombiana, che si appoggia sui paramilitari, sul latifondo, consentirà quelle riforme necessarie e radicali che servono per cambiare questo sistema di disuguaglianza o meno. Ecco, il problema poi di fondo è sempre quello del percorso, come dire, elettorale o rivoluzionario, che comunque Petro per certi versi incarna tutti e due.
Certo.
Ragazzi, abbiamo 3 ore, giusto?
All'incirca.
Viva la sintesi, vai.
All'incirca. Ok, no, allora ci sono perlomeno 2 scenari che dobbiamo considerare. Uno è uno scenario internazionale e uno scenario nazionale. Effettivamente, quando si parlava di scenario nazionale fino a qualche settimana fa, ricordiamo che il 29 di maggio ci sono state le prime votazioni, io le seguivo proprio da Bogotà insieme ad altri colleghi, tutti ci dicevamo: se Petro non riesce a vincere al ballottaggio non diventerà presidente. E questo era, diciamo, un'analisi un po' comune che veniva fatto in generale, perché si sapeva che una volta arrivati al ballottaggio tutte le forze antipetriste si sarebbero unite per frenare l'avanzata della sinistra, che, ricordiamolo, per la prima volta in 214 anni nella storia della Colombia è arrivata al governo. Cioè, lo ripeto, per la prima volta in 214 anni nella storia della Colombia è arrivata al governo. Ora, se le elezioni del 29 maggio hanno misurato l'anti-uribismo, cioè ci hanno fatto capire quanto ancora era forte la presenza dell'uribismo nel paese, e abbiamo visto poco, perché il candidato uribista che era Federico Gutierrez non è arrivato al ballottaggio, ma c'è stato l'outsider, appunto, Rodolfo Hernandez. Questo secondo appuntamento elettorale del 19 giugno ha misurato l'antipetrismo, cioè quanto era forte, esatto, questo sentimento antipetro che per due volte aveva già provato a diventare presidente. In realtà è successo quello che anch'io stesso avevo scritto, avevo comunicato in alcune mie analisi, ne avevamo anche discusso qui proprio su Radio Breakout, che era: Petro può vincere solo in uno scenario, che è riuscire a mobilizzare quella parte di popolazione che non ha votato, quella parte di popolazione che storicamente in Colombia non vota. Ebbene, le elezioni del 19 di giugno hanno visto un'affluenza del 58% dell'elettorato colombiano, mai così alta nella storia. È sempre un 42% di non votanti, ma rispetto alla prima tornata elettorale, che era un 45%, sono riusciti a portare un 3% in più di persone al voto. Sono riusciti a mobilizzare i giovani, sono riusciti a mobilizzare le donne, anche perché dal 29 maggio al 19 giugno, scusate, al 12 giugno, perché la campagna elettorale è finita una settimana prima, tutte le volte che Rodolfo Hernandez parlava faceva danno, perché diceva delle bestialità riguardo soprattutto alle donne, di conseguenza ha perso completamente l'elettorato femminile. Addirittura Rodolfo Hernandez era stato obbligato da un tribunale colombiano a dover presentarsi a un dibattito pubblico con Petro, ma insomma alla fine tra un ritardo, un viaggio a Miami, perché lui ha fatto buona parte della seconda campagna elettorale da Miami, perché accusava di essere sotto minaccia, la sua integrità fisica era minacciata da petristi che volevano fargli non si capisce bene cosa, e a un certo punto poi è tornato in Colombia, un tribunale l'ha obbligato ad avere un dibattito pubblico, questo dibattito poi alla fine non c'è stato, quindi insomma diciamo che la gestione, la seconda parte della campagna elettorale da parte di Rodolfo è stata un po' fallimentare, mentre Petro è riuscito a mobilizzare quella parte dell'elettorato che non aveva votato, questo dal punto di vista del contesto nazionale. Faccio una parentesi e poi riprendo, se volete, la parte del contesto internazionale. Sì. Abbiamo visto in questi giorni, ed è stato veramente svilente come giornalista, come reporter, vedere questo in Colombia, è stato uno spettacolo indecente. Semana, la rivista Semana, che è in mano all'uribismo ormai da mesi, la stessa rivista che per capirsi a marzo 2021 titolava Uribe discende da un faraone egiziano, per capirsi a che livelli, la stessa rivista aveva ottenuto dei video attraverso una cosa che si chiama chusar in Colombia, cioè mettere delle microspie addosso a qualcuno che partecipa ai meeting interni della campagna elettorale di Petro, in questo caso, e spia e registra quello che viene detto in queste sedute private. Bene, in queste sedute private si erano dette cose non esattamente molto corrette, moralmente corrette o gentili nei confronti degli altri candidati, e tutto il tempo elettorale possibile, cioè quindi fino al 12 giugno diciamo utilizzabile, le reti come NTN24, Caracol hanno mandato in onda costantemente quelli che sono stati chiamati Petro videos, no? I video di Petro, dove cercavano di uccidere moralmente la figura pubblica di Petro, no? Quindi è stato uno spettacolo assolutamente indecente. Nonostante questo Petro è riuscito a vincere. E a livello internazionale, devo dire che Petro, basta seguire il suo Twitter, vi invito a seguire il suo Twitter, e potete vedere che poco fa ha comunicato di aver parlato con Biden, e un'ora fa ha scritto di aver parlato con Borrell, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea. Ha già parlato con Maduro per cercare di normalizzare la situazione sulla frontiera. Lui, dopo aver vinto, ha parlato subito di sviluppare il capitalismo, quindi di non distruggere il capitalismo, ma di svilupparlo per andare verso una situazione di democratizzazione delle risorse, miglioramento della condizione economica di vita, della dignità di quella parte di persone che formano la base del patto storico, e questo gli ha anche portato un po' le antipatie di quella sinistra esclusa, torniamo a quello che avevamo, di cui avevamo parlato qualche tempo fa, esclusa dal summit delle Americhe, non dal vertice delle Americhe, quella sinistra cubana, nicaragüense, venezuelana, che ha detto che insomma è il socialismo di Petro, un socialismo un po' all'acqua di rose.
Infatti, ma questo potrebbe minare la potenziale normalizzazione tra Venezuela e Colombia che si pensava immediato, come anche tu hai detto che ha già preso accordi, ha già sentito Maduro in qualche modo, però questo, chiamiamolo moderatismo, potrebbe inficiare questa possibilità dopo decenni di scontri, di frontiere chiuse, frontiere attraversate da migranti, ma fatte apposta per dimostrare che da un lato c'è una solida democrazia e dall'altro c'è quello che è il chavismo.
Guarda, in questa domanda che hai fatto ci sono due elementi importanti. Parto dall'ultimo, hai parlato di solida democrazia. Devo essere sincero, sono rimasto colpito positivamente dal funzionamento della democrazia colombiana, e questo dobbiamo dirlo, perché molte volte guardiamo all'America Latina con questo colonialismo culturale. Infatti, vogliamo andare a esportare la nostra democrazia, che voglio dire ha diverse problematiche, e andiamo, esatto, e andiamo a guardare all'America Latina un po' con l'occhio di chi scruta e dice ma voi noi, da noi la democrazia funziona diversamente. Beh, guardate, gli seggi elettorali si sono chiusi a Bogotà il 19 di giugno, a Bogotà, in tutta la Colombia, alle 4 del pomeriggio, e alle 5 e mezza avevamo già praticamente la certezza del preconteo, cioè del preconteggio di chi aveva vinto e chi aveva perso, e il perdente, Rodolfo Hernández, ha fatto pubblicamente un annuncio dove ha detto semplicemente ho perso. Ha vinto Petro, non sono contento del risultato, gli auguro buona fortuna, ringrazio i 10 milioni di colombiani e colombiane che mi hanno votato, arrivederci. Signori, se pensiamo al contesto italiano dove non perde mai nessuno, sì, questa è una lezione di democrazia,
anche solo notevole, alla democrazia,
veramente notevole.
Anche solo la democrazia alla Trump del 6 gennaio.
No, questa cosa mi ha colpito anche per le elezioni cilene, perché anche in Cile chiuse le urne, ma neanche due ore già si sapevano i risultati.
Ma soprattutto se torniamo al Cile, ricordiamoci una cosa, quando Piñera era ancora presidente uscente, perché attenzione, per chi non lo sapesse, Petro ha vinto le elezioni il 19 di giugno, ma fino al 7 di agosto il presidente in carica è Ivan Duque, quindi il presidente Petro entrerà dall'8-9 di agosto in carica. Quando successe in Cile, facendo riferimento all'aneddoto, no, del quale stavate parlando, di Gabriel Boric e Piñera, ancora in carica come presidente, doveva fare una gira, no? di diversi viaggi, dove avrebbe dovuto andare ad incontrare diversi presidenti. Ora, Piñera e Boric, per chi non lo sapesse, sono all'antitesi, no? Sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista della rappresentanza politica. Bene, Piñera ha invitato Boric, come presidente eletto, a seguirlo nel tour di viaggi per introdurlo agli altri presidenti. Cioè, una cosa che, voglio dire, fa vedere la maturità di una democrazia non così scontata neanche nelle nostre latitudini.
E invece per la parte internazionale che accennavi,
dicevate giustamente il Venezuela. Se di una cosa, Adriano, eravamo sicuri, era che si sarebbero normalizzate le relazioni con il Venezuela. Perché? Perché era parte del programma, o se così vogliamo, del manifesto di tutti e due i candidati, sia Rodolfo che Petro, per motivi diversi. Rodolfo dal punto di vista dell'economia, Petro dal punto di vista della vicinanza ideologica, avevano detto chiaramente che uno dei punti sarebbe stato la normalizzazione dei rapporti con il Venezuela. Ora, bisogna capire quanto al Venezuela interessi una normalizzazione secondo le condizioni di Petro, o quanto sarebbe interessato una normalizzazione secondo le condizioni di Rodolfo.
Ma soprattutto cosa potrebbe portare?
Ci sarà un avvicinamento.
E cosa potrebbe portare? Cioè, c'è una forte migrazione, soprattutto di donne e di poverissimi, dal Venezuela verso la Colombia. E questo.
Sì, in questo momento ci sono all'incirca 2 milioni di cittadini e cittadine venezuelane in Colombia, che dal 2021, grazie al permesso temporale di protezione istituito da Duque, che è stata una delle grandissime dei grandissimi risultati ottenuti da Duque, hanno questi quasi 2 milioni di venezuelani, in realtà più di 1 milione a quell'epoca, perché gli altri avevano già altri tipi di permessi, gli è stato consentito di avere accesso a dei diritti di base, no, all'interno della società venezuelana. Tolto il voto, hanno potuto avere accesso a tutti gli altri diritti che permettono di avere una vita dignitosa. Ristabilire il flusso, riaprire il ponte Simón Bolívar a Cúcuta, o riaprire la Raya a Paraguachón nel nord, a Maicao, sicuramente permetterà un flusso economico di merci, uno scambio importante, ma soprattutto anche una possibilità di viaggiare in modo molto più sicuro rispetto a quello che viene effettuato oggi, che viene effettuato attraverso Trochas, e per questi viaggi bisogna mettersi in mano a delle mafie o a dei collectivos dalla parte del Venezuela, che controllano fondamentalmente, taglieggiando i viaggiatori, cioè quindi chiedendogli diverse quantità di denaro, che controllano le rotte, più che migratorie, le rotte vere e proprie di viaggio.
Senti, la vittoria di Petro è anche quello che in qualche maniera è l'affermazione in America Latina di questa nuova sinistra riformista, ecologista e moderna. Potrebbe portare anche all'idea di ricostituire un'area quasi di libero scambio come fu un po' l'Alba ai tempi di Chavez, o è ancora prematuro?
Beh, l'Alba non è morta, quindi certo, l'Alba, sì, è lì. Sì, certo. L'Alba è lì, e tra l'altro a dicembre, esatto, al dicembre si sono riuniti a La Habana, quindi l'Alba esiste. Ovviamente, come ben dici, l'Alba ha avuto un retrocesso importante, perché a un certo punto buona parte dei paesi, soprattutto dei paesi che hanno un certo tipo di peso nella regione, hanno cambiato di segno, no? L'Argentina, il Brasile, per esempio. E adesso c'è da considerare che sicuramente con l'elezione di Petro in Colombia e con quello che succederà in Brasile ad ottobre, perché ricordiamoci che ad ottobre c'è l'elezione in Brasile, e dove nonostante gli sforzi sovrumani che sta facendo Bolsonaro per risalire nei sondaggi, scusate, cioè, ci sono un po' di rumori di fondo.
È la vittima di Bolsonaro. Eravamo rimasti a Bolsonaro, è bastato nominarlo.
Dicevo, sì, nonostante Bolsonaro stia facendo degli sforzi sovrumani per cercare di risalire nei sondaggi, tutti gli elementi che abbiamo fino adesso ci dicono che Lula probabilmente ad ottobre sarà il nuovo presidente del Brasile, dipingendo ancora più di rosso il Latino America. Di conseguenza gli Stati Uniti, lo stiamo vedendo, stanno facendo una politica di avvicinamento a questi paesi che storicamente, quando hanno il segno a sinistra, non sono proprio dei grandi amici dei gringos. Però abbiamo visto che una delle prime chiamate che ha fatto Petro è stata con Biden, e tra l'altro non è stata una chiamata di quelle che si fanno nel backstage, cioè di quelle che si fanno e non si dicono, ma è stata una chiamata che è stata poi pubblicizzata e è stata venduta come un grande segnale di continuazione di questa alleanza che esiste tra Stati Uniti e Colombia. Nonostante il giorno dopo le elezioni, cioè nonostante cambino gli scenari, perché il giorno dopo dall'elezione di Petro, quindi il 20 di giugno, l'ELN in un comunicato ha detto di essere disponibile a cominciare un negoziato simile a quello delle FARC.
Quindi si potrebbe aprire un processo di pacificazione reale in Colombia. Senti, noi
quantomeno con l'altra guerriglia.
Certo.
Sì.
Ci dobbiamo salutare qui perché è finito il nostro tempo, e quindi insomma grazie ancora della tua preziosissima collaborazione. E ci sentiamo presto per riaccendere i fari su quello che avviene in America Latina.
E ti lasciamo alla fiesta.
E ti lasciamo alla fiesta, giustamente.
Assolutamente, voglio solo dire una cosa: ricordiamoci che quello che è successo il 19 di giugno sarà solo il primo capitolo del libro della sinistra della Colombia. Da qui in avanti dovremo guardare con molta attenzione quello che succede in Colombia, perché ci saranno grossi cambiamenti, probabilmente anche molto veloci.
Bene, speriamo. Grazie Diego.
E documenteremo insieme.
A risentirci a presto, allora. Ciao.
Grazie a voi, buona serata, a presto.
Ciao. E allora, sempre sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, finisce qua questa puntata. in cui appunto abbiamo affrontato in questa ultima telefonata questa vittoria, ripeto, di questa sinistra latinoamericana un po' pulitina, un po' riformista, un po' ecologista e un po' femminista. Vedremo se questo non sarà, questa sinistra, solamente un cuscinetto a sfera che cerca di ammortizzare le tensioni e le contraddizioni sociali di società che sono estremamente diseguali.
E vedremo quanto potrà valere appunto Francia Marquez, certo, all'interno della coalizione, quindi quanto davvero la componente indigena e femminile potrà emanciparsi.
Non sarà solamente un aspetto simbolico, ecco, diciamo così. E quindi vedremo, diciamo, si apre un nuovo capitolo dopo, insomma, il percorso che la sinistra latinoamericana fece fin dagli anni 60 di contrapposizione armata ai poteri costituiti al servizio dell'imperialismo yankee. Questa nuova formulazione che passa attraverso il percorso elettorale, vedremo se porterà perlomeno a un riformismo, e insomma staremo a vedere. E allora
cercheremo di ripulire un pochino il sonoro della prima sì, diretta che abbiamo fatto.
Cercheremo di darvi, insomma, un prodotto potabile, e quindi si conclude qui per questo giovedì la nostra puntata, e vi lasciamo nelle sapienti mani di Healing Frequencies, che sta costruendo qua un'attrezzatura per noi,
il catafalco,
sì, per noi australopiteco fantascientifica e quindi vi lasciamo in compagnia per il momento della bobina, e rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105 250 di Radio Blackout. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.